i deficit, le possibili deficit di apporto, cioè tutte quelle possibili che sono riconducibili a una ipotermia, cioè la fabbrica produce pochi stipendi e i lavori hanno pochi stipendi. Ora andiamo a vedere le forme di ipossia che, come abbiamo detto, sono, possono essere senza ipossia.
Sofferenza
di Fossica e di Oca. Quindi quando è di tale entità, di tale durata, da causarmi ipossia risultata. E solitamente questa ipossia è legata a un inadeguato flusso di sangue. Il treno va troppo lento e il problema, come vi ho già detto stamattina, è che se il treno va lento io non ho altri meccanismi per, come dire, compensare la ridotta quantità di titelli che arrivano al mostro, perché la PO2 è quella, l'emoglobina è quella, quindi sono forme particolarmente gravi. Se volessimo fare una classificazione, per il mostro mi ha perso la lavagna, ma quindi il problema è che questa ipotensione è legata ed è associata a una riduzione di arrivo di ossigeno ai tessuti tale da causarne ipossia. La domanda è quindi: qual è l'elemento che mette insieme la pressione e la disponibilità di ossigeno? Allora, ritiro la domanda. La pressione da che cosa è determinata? La legge di? Quella è la pressione di aereo, la stella, la cosa. È una legge che deriva dalla una legge elettrica fondamentalmente. No. Aspetta, ci arriva poi. Dai. Quella è la pressione. La pressione arteriosa, da che cosa è data?
Dalla resistenza di vento, la resistenza.
Via! Dalle?
Dalla resistenza.
Pressione uguale, gittata per resistenza. Giusto? Allora, che cos'è che mette in comune la pressione e la disponibilità di ossigeno? La gittata cardiaca, perché nella pressione è determinata dalla gittata e la disponibilità di ossigeno è determinata anche dalla gittata. Quindi, se io parlo di shock, cioè parlo di una situazione in cui la pressione è bassa e ho anche ipossia, quello che viene a essere alterato cos'è? La gittata. Pressione arteriosa, gittata per resistenza. Disponibilità, gittata per contenuto. Se io ho una riduzione di gittata avrò ipotensione e ipossia. E questo è l'option. Ok? Almeno in alcune sue forme, in particolare nelle forme che vengono definite shock. Ma voi tre?
Che cazzo mi state a
dire? Di che parla? Della formazione dell'Italia? No, sì. Ah, siamo indietro, siamo tornati un'ora fa. Morti viene giù dalla città. Non ci vedo più di loro. Oh, grazie. E da dove arriviamo? Vabbè, va.
Rispondere la gettata, cioè, oh! Dice contenuto dell'ossigeno. penso che la vista poi adesso.
Quindi ci sono alcune forme di shock legate a una riduzione della cittadina cardiaca. Sono chiamati shock da ipoperfusione. E tu stamattina dove
sei? Non lo sentiamo.
Per il contenuto anteriore del sistema. Uno sta alla città, qualcuno ha fare domande di parte dell'assistente infermieristico. Allora, questi sono i tre tipi di shock. Perché li classifichiamo così? Allora, se il problema è una riduzione di cittadina cardiaca, la cosa più importante che dovrebbe da pensare è capire perché la cittadina cardiaca può ridursi, no? Allora, la cittadina cardiaca da che cosa è data? Sì, allora, cominciamo, ragazzi, cominciamo prima di arrivare a questo, ci arriveremo. Partiamo dalla formula matematica. La cittadina cardiaca, che cos'è? Beh, fatemi parlare con lui.
In un minuto.
Allora, qual è l'altro parametro che tu solitamente misuri per minuto e fuori?
Per minuto.
Allora, se la quantità di sangue che vuole poco in un minuto, io posso sapere, uno, quante volte fatte, due, quanto tutta fuori per ora. Quindi, la cittadina cardiaca sarà frequenza frequenza cardiaca per gittata di storia, ovvero la quantità di sangue che fuori tutta fuori in un anno. La gittata di storia normalmente quanti millilitri è? 70 millilitri? Il cuore quante volte batte in un minuto? 70, 80. La gittata cardiaca quanto sarà più o meno? 5 litri e mezzo al minuto. Poi ricordate che non esiste un valore normale di gittata. Perché? Una parte c'è un problema di superficie corporea, per cui io che sono un mandolino, 5 litri mi vanno bene, lui che pesa un sacco, 5 litri non ne vanno bene, no? Ok? Quindi solitamente si indicizza alla superficie corporea. L'altro punto è che la gittata cardiaca dipende da quello che sta facendo. Lei sta dormendo, se bastano 4 minuti di gittata, perché non ha grosse necessità di ossigeno. Si mette a correre e ne avrà bisogno di 10, perché è sempre relativo al gesto, no? Allora, se la gittata cardiaca è bassa, tanto da creare ipotensione, cosa può farla diventare bassa? Gittata è frequenza per gittata di giorno. Se la gittata cardiaca si riduce, si ridurrà perché? Si è ridotta la frequenza cardiaca? Oppure si è ridotta la gittata di giorno, anzi non lo tempo della quarta volta. Gittata di storia. O perché si ridotta la gittata di storia, cioè la quantità che il sangue pompa. Allora, se questa quantità di sangue che il cuore pompa per ogni suo male, da che cosa dipende? Diverse cose, bravo! Bravissimo, da diverse cose. Bene, incominciamo a elencarle queste diverse cose. L'albero, la mela, il pelo, il chiaro, allora, quali sono? La forza muscolare, chi fa meglio? La contrattività. La contrattività. Contrattività. Poi, contenuto di che? Il volume di che? Il
volume di che?
Allora, il volume circolante, ovvero la quantità di sangue che riempie il cuore alla fine della diastole, si chiama precarico. Pre quanto si riempie, come si contrae.
E quanto si vuota?
Il post carico, quello che si oppone all'inizio, perché il cuore per portare deve vincere comunque degli ostacoli, no? Post carico, che possono essere resistenze, la viscosità del sangue, il diametro dei vasi, no. Quindi se io ho shock da ipoperfusione, cioè legato a una riduzione di incidenza cardiaca, potrò avere questo shock perché cardiogenico, cardiogeno, quando la è il cuore il problema, la contrattività ostruttivo del foscarico che mi crea un problema, ipovolemico se non c'ho volume da riempirmi il cuore. I tre determinanti della citata si sono. Allora, shock cardiogeno, la pressione è ridotta, perché? Perché è ridotta la citata cardiaca. La gittata cardiaca è ridotta perché? Perché è ridotta la gittata sistolica, che a sua volta è ridotta perché? Perché è ridotta la contrattività. Oppure, in un'altra forma di shock cardiogeno, io posso avere che la riduzione di gittata cardiaca è legata a una riduzione di frequenza, un'aritmia, una grave aritmia, un blocco atrioventricolare, solitamente legati a problemi di patologie. Poi posso avere uno shock costruttivo qua, quando la pressione è ridotta, perché è ridotta la gittata, perché è ridotta la gittata sistolica, perché è aumentato il post carico. Fatemi un esempio.
Io ho detto della
volta. Stenosi ottica. Vi va bene, stenosi ottica, pure
per potere
intitolare. No, a meno che non hai le carte di fatica ottiche con il testo che ti sposta e costruisce, lascia stare. Non credo che arrivava non ancora. L'arteriosclerosi irrigidisce i vasi, però non dà il acuto.
È una costruzione.
Un'embolia popolare. Limano, lima che cos'è?
La riduzione della contrattività.
Lima è l'infarto, e l'infarto ti fa tutti cardiologici. L'impatto è un anello sul cuore della macchina muscolare e quindi va a interferire sulla contrattilità. L'embolia polmonare. L'embolia polmonare è un'ossessione acuta per distacco di un trombo dalle vene periferiche che si va a posizionare nell'albero polmonare. Normalmente l'albero polmonare, il circolo polmonare, è diverso dal circolo arterioso. Perché? Perché la vena polmonare la centrale, perché?
Perché poi si ramifica dei capillari.
Sì, ma perché ha al suo interno dei regimi pressori molto bassi. Se in aorta voi avete 120, in polmonare avete 15. Questo fa sì che normalmente chi è che pompa il sangue nell'arteria polmonare? Il cuore di destra. Il cuore di destra è un cuore che non ha una grossa parete muscolare. Quindi quando si trova a dover fronteggiare un aumento di iposcarico, non ha delle grosse capacità di fronteggiarlo. Per questo si va in shock. Oppure shock ipovolemico, in cui la pressione arteriosa è ridotta. Perché è ridotta la gittata cardiaca? Perché è ridotta la gittata sistolica? Perché è ridotto il precarico, cioè la quantità di sangue che torna e riempie il cuore. Con lo shock la gittata si riduce, quindi si riduce la disponibilità di ossigeno progressivamente, fin quando non si arriva in una parte in cui la disponibilità è così bassa da creare il debito di ossigeno. Che qua, vedete, fin qua la disponibilità si riduce, ma pur riducendosi il mostro estrae più piselli, fa un po' più di fatica, ma mantiene il proprio consumo. Arriva un punto in cui ne arriva così poco che è costretto a ridurre il proprio consumo di piselli, pur avendo necessità di una quantità maggiore debito di ossigeno. Vediamo allora, tanto in cardiologia farete più o meno le patologie che possono dare lo shock cardiaco, l'infarto, lo scompenso, le valvulopatie, eccetera. Vediamo ora invece lo shock ipovolemico. E in particolare dello shock ipovolemico ci occuperemo fondamentalmente dello shock emorragico. Perché, come vi ho detto stamattina, è la forma di shock più grave, perché voi perdete volume, non riempite il cuore e la gittata cardiaca si riduce. Ma in più, oltre a perdere gittata cardiaca, perdete anche contenuto arterioso, perché si riduce il numero di vagoni. Quindi avete due elementi del trasporto che sono operati. Poi lo shock ipovolemico può anche essere dato da altre cause, cioè voi potete perdere massa ematica in toto, cioè plasma e globuli rossi, potete perdere, come avviene nelle ustioni, solo la parte liquida, nelle ustioni gravi, di terzo grado, voi avete derma completamente partito, non avete la protezione, la barriera, quindi si perdono i liquidi in quantità importanti che dipendono dall'entità dell'ustione, primo, secondo e terzo grado, e dalla estensione dell'ustione. Sapete come si calcolano le estensioni delle ustioni?
La regola del 9.
La regola del 9, va bene. 9, 9, 9, 9. Ok, perfetto. Allora, ci sono per esempio delle formule di rimpiazzo dei liquidi nelle prime parti dell'ustione, che tengono conto della gravità dell'ustione e della superficie ustionale. Sono delle formule che si calcolano, per cui dicono, guardate, un'estensione in un'estensione si è stesa al 50% di terzo grado, dovete nel primo giorno dare una quantità di liquidi pari a volte 7 litri, 8 litri, per superare il problema della riduzione del volume massimo.
Poi ci sono altre forme di ipovolemia, anche queste legate a perdita prevalentemente della componente idrica, acqua, tipo vomito, diarrea prolungati o patologie addominali, ilio-paralitico, volgo, in cui ci sono molte perdite di acqua nel terzo spazio. Paziente occluso, per esempio, è un paziente solitamente ipovolemico, perché ha perso liquidi nel terzo spazio intestinale. Vediamo lo shock emorragico e lo vediamo nel contesto probabilmente più particolare, che è quello del politraumatizzato, del traumatizzato. Laddove, mettete per testa, schiaffatelo come regola, se avete a che fare con un politraumatizzato in processo, la prima cosa a cui dovete pensare è che sia il paziente che sia sanguinato, fino a prova contraria. Come gli piazzate il collare subito, presumendo che abbia un danno alla colonna vertebrale, se ce l'abbia o no, lo date per scontato, e infatti mettete subito il collare, così se lo trovate in contesto dovete subito pensare a un sanguinante. Poi non ci sarà, ne hanno altri casi, ma quello è l'evento più comune, è più grave. Abbiamo detto shock emorragico è il più grave tipo di shock perché due dei tre parametri della disponibilità di ossigeno sono alterati. Normalmente che succede? Se io perdo il 9% del contenuto, se io perdo un grammo di emoglobina, abbiamo detto se riesco a trattenere i liquidi, a mantenere la gittata cardiaca e il volume inalterato, per compensare questa perdita posso aumentare la gittata cardiaca e solitamente per alla fine avere la stessa quantità di ossigeno ai tessuti, più o meno partendo da 10, 11, 12 grammi di emoglobina, se ne perdo uno, la gittata cardiaca dovrà aumentare più o meno di un decimo, un undicesimo, no? 9%. In questo caso invece io perdo emoglobina, perdo volume e non ho la capacità di aumentare la gittata cardiaca. Perché? Perché riducendo volume seguo quella che viene chiamata la curva di funzione cardiaca, che è questa, la legge di
sempre la parte.
La legge di Darwin, ma la
non faccio mai
la legge di Darwin prevede che Frank Darwin, che in ascista c'è la pressione in atrio destro o la pressione venosa centrale o il volume telediastolico ventricolare, cioè un parametro che mi dica in qualche modo quanto è pieno, quanto è vuoto il cuore. Del resto, vi sarà capitato nei reparti di misurare o di sentir parlare di pressioni venose centrali. E perché? Perché ti chiede? Misura la pressione venosa centrale.
Per capire se il
piede è vuoto, anche se non è così, e non entriamo nel, diciamo, nelle finestre della fisiologia, comunque, che ti dice, se lo vedi un paziente ipoteso che ha una vena centrale, qui si dice misura la pressione venosa centrale. Perché? Perché io voglio capire se quel paziente è ipoteso, perché è vuoto. Quindi sull'asse delle ascisse io ho un indice della volemia del paziente. Sull'asse delle ordinate ho la gittata sistolica. Oh, questa legge mi dice che se io rientro il cuore progressivamente, più lo riempio, più il cuore pompa. Riempio e aumenta, riempio, aumenta, riempio, aumento, riempio, aumento. Perché? Perché riempiendolo, il cuore, le fibre si distendono e riescono poi a contrarsi progressivamente meglio, è come un elastico, che più lo tirate, più forte poi torna indietro. Per un rapporto che esiste a livello di fibrocellule muscolari tra attina e miosina che si ingranano. Tanto che a un certo punto, pur se continuate a riempire, questo miglioramento non lo ottenete più perché alla fine è così disteso che questo ingranamento tra le fibre non porta a ulteriori miglioramenti. Quindi la legge è questa, più date, più si riesce fino a un certo punto. Al contrario, quindi, più svuotate, più la gittata cardiaca scenderà, che è quello che succede nello shock ipovolemico emorragico. Perdete volume e progressivamente riducete la gittata cardiaca. Allora, quali sono i punti importanti quando vi trovate ad avere a che fare con un paziente in shock emorragico? Numero uno, riconoscere che quel paziente è in shock. Voi mi dite, ma mi hai detto fino a 10 minuti fa che lo shock è uno che è ipoteso e che ha l'ipossia degli organi vitali. Beh, che ci vuole a riconoscerlo? Trovo 70 di pressione, faccio l'emogastro, trovo acidosi e lattati, quindi sofferenza, quello è shock. Giusto?
Sì.
Sì. Allora, quando voi arrivate a riconoscerlo con questa bella fotografia, già può essere tardi. Allora, nello shock emotivo, partiamo da questo concetto. È importante per me organismo mantenere il flusso agli organi?
Sì.
È importante per me mantenere la pressione arteriosa per spingere questo flusso agli organi?
Sì.
Ovvio. Allora è ovvio, come in tutte le cose fondamentali dell'organismo, il meccanismo fra star bene e tali shock non si instaura on-off, ma prevede che prima di arrivare alla fase conclamata dello shock, l'organismo mette in atto dei tentativi di compenso. Per cui nello shock emorragico si parla addirittura di quattro classi di shock, in cui le quattro classi dipendono, sono tra di loro suddivise in base all'entità della perdita ematica. Allora,
Se io perdo fino al 15% di sangue, cioè una quantità che occhio e croce può andare tra 500 e 700 litri, in teoria non c'è niente di apparente. Del resto, avrete già donato il sangue, sì. Metto lì. A parte forse un po' di stordimento, diciamo che
c'è la dopo.
Siete stati shock? No. Tant'è che tutto quello che osservate è normale, 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 normale. L'unica possibile alterazione è un po' di tachicardia, perché si riduce un pochino la gittata distonica e io compenso con la frequenza. E la gittata rimane inalterata. Anche se non è così semplice, perché già aver perso 700 senza che succeda niente presuppone che già dei meccanismi si sono messi. Classe 2, abbiamo perso fino al 30%, beh, qua è importante, 800, un litro e mezzo, è un paziente che si è fratturato un femore. Che cosa abbiamo? Abbiamo, chiaramente in acuto, no? La frequenza cardiaca che è ancora un po' più accelerata, la pressione però è normale ancora, le estremità sono un po' pallide. Cosa sta succedendo? Che probabilmente con una perdita del 30% di volume, la gittata sì, si è ridotta. Però ho mantenuto la pressione aumentando le resistenze periferiche. Visto che la pressione è un prodotto dell'uno per l'altro, devo scendere, aumento le altre, stringo il sistema. Questo mi spiega perché le estremità sono pallide. Questo mi spiega che posso, perché possa trovare un tempo di refilling capillare lento. Cos'è il tempo di refilling capillare? Io prendo la falange del paziente, la stringo, la faccio diventare bianca, poi mollo, solitamente nel giro di un secondo si ricolora. Invece nel refilling, nel tempo aumentato, questo tempo di ricorrenza è lungo perché c'è fatto costrizione periferica. C'è una minor quantità di sangue che arriva in periferia e quindi più lentamente riprende la contrazione. Poi, quando arriviamo oltre il 30%, classe 3, perdita che arriva fino ai 2 litri, o addirittura sopra il 40%, perdita che arriva oltre i 2 litri, è chiaro che a quel punto i meccanismi di compenso non reggono più e la pressione si abbasserà. Allora, perché? Cioè, che cosa succede? Che cosa l'organismo mette in atto? Per cui, diciamo, è importante riconoscere un shock quando sta qua. Cioè, quando magari hai cominciato a sanguinare, la sua perdita è ancora ridotta, ma sta continuando. E non hai segni classici. Vediamo un po'. Vi ricordate questa punta? L'abbiamo vista ora. Precarico, gittata cardiaca. Più o meno è una curva di flexamine. Ma in fondo, a che cosa serve? Cioè la funzione poi del cuore, quella di dare tanto gli occhi. Allora, funziona così. Chi è di Bari? Di Bari, provincia. Poi questa. No. Tu dormi qui? Oh, allora, ora, prendono due si chiami Fabio. Fabio, Fabio. Fabio da Molfetta è andato a studiare a Lecce. Ok? I genitori ti dicono: caro Fabio, io ti do 1.000 euro al mese.
Buono,
eh.
America.
Madonna.
Beh, non me ne frega niente di quanti soldi prende Fabio. Ora, perché per farmi... Allora, con 1000 euro al mese sta qua a Lecce e si paga 300 euro la casa, un posto per dormire, 200 euro il cibo, 100 euro la benzina o il treno, 50 euro il telefonino, 150 euro i libri, 100 euro la pista, il cinema per portare la fidanzata fuori. Arriviamo più o meno a 1000 euro. Ok? E questa è la sua situazione normale. Il prossimo mese, il genitore di Fabio si è rotto le scatole perché si vuole andare a fare un viaggio e dice: Fabio, a te questo mese non ti do 1000 euro, te ne do 800. Vale. Allora, che faccio? 300 euro la casa, quella è. 200 euro devo mangiare. Devo eliminare qualcosa. Che cosa elimina? La fidanzata, cominciamo. No, no, né cinema, né pizza, eccetera. Poi magari posso stare più attento a tornare a casa, non torno ogni settimana, torno una volta ogni 15. Diciamo che ha ridotto alcuni consumi per preservare quelli importanti, perché poi il suo obiettivo cos'è? Stare qui, studiare, laurearsi, no? Il mese dopo il padre dice: ma la crociera mi è piaciuta, voglio andarmi a fare un'altra con tua madre. Ah, per cui non avrai più 800 euro, ma ne avrai 600. E mo? La casa, quella. Il cibo, quello, i libri, se no non si laurea, tutto il resto. Allora, il nostro organismo fa esattamente la stessa cosa. Nel momento in cui io sto bene, mi posso permettere di dare tutto il sangue di cui gli organi hanno bisogno. Nel momento in cui però ho una emorragia e una perdita di sangue, e la gittata cardiaca scende, io che devo fare? Devo mantenere la pressione e quindi devo aumentare il livello. Ma le posso aumentare a tutti? No, incomincio a decidere. Guarda, che all'inizio io ora sacrifico alcuni organi. La periferia. Perché comunque io devo difendere polmone, cuore, cervello. Il primo organo, il primo territorio a essere in qualche modo penalizzato è il territorio gastroenterico. Fegato e intestino. E questo è per due motivi. Uno, perché se sto in una situazione di stress, la risposta allo stress qual è? Ero stretta, fai c'è solo, fai, cioè, fai c'è sarebbe, occo, no? Beh, quindi per questo io ho bisogno che tanto mi arrivi bene a tutti gli organi, ma non in altri. Se lui sta scappando, io lo sto seguendo con la lui si chiama la donna. Che fa? Si mette a mangiare? No, per il momento, se vuoi stare sotto stress, a parte i casi tratti di quello che mangiano perché sono sotto stress, ma se uno sta sotto stress, assolutamente non fa. Tanto le risorse comunque noi.
No, non è vero.
Vabbè, ok, prima cosa che fa, noi non lo sapevo, però no, meno male, che vero. Che altro fa? Se io lo sto inseguendo, qual è l'organo possibile?
Venga per destino, che ci vuole? Che rende? Lui che fa? Faccio tu un attimo, mi fermo a fare più destino. No? Perché?
Che mattina mi
sono messo? Ma perché? Non ha senso per lui che sta sanguinato. Si perde l'insulina così. Per questo io allevo, faccio andare meno sangue, perché in questo modo trattengo liquidi e non li perdo. Perché in questo momento posso avere sangue, devo trattenere liquidi. Quando noi vediamo un paziente olimulico, quello che è assurdo non è che sta male. Quello di Curia vuol dire che quel rene sta funzionando per completare una situazione generale molto bella. Per questo vi dico, quelli curi sono fa un carico, no? Perché probabilmente è ipovolemico, c'è una parte agitata. Sta cercando di compensare. E lo stesso funziona il nostro organismo. Prima il ferro per il testino, poi il rene, poi quando sto in terza classe di shock, pressione bassa, allora ti passa il cervello, ti passa il polmone, mi passa il funzionamento. Ho finito i meccanismi di compenso. Il meccanismo del territorio venga del intestino è un meccanismo, tra l'altro, fisiologicamente molto intelligente. Perché? Perché solitamente nel fegato e nell'intestino, cioè questa parte, è contenuta una quantità di volume magico pari più o meno al 20-25% che sta là e che fondamentalmente serve o non serve. Quando io sono in difficoltà, la prima cosa che faccio è stringo i vasi dell'intestino, non li faccio arrivare sangue e parte di questo volume lo centralizzo, tant'è che dagli organi flagmici io posso mobilizzare dagli organi flagmici alla circolazione sistemica fino al 17% del volume ematico, come se ognuno di voi avesse una propria sacca di sangue che si autotrasforma nel momento della necessità. Se vedete questo lavoro è stato fatto in America qualche anno fa, hanno pagato dei volontari. Solitamente in America quelli che utilizzano come volontari sono quelli che sono incarcerati, eccetera, no? Pagano, li hanno saltati, in tasso normale, niente. Ora non si sa, me l'ha tolto qua, 450. E come si usa? Sono andati a vedere, guardate qua, la pressione, qui è prima, questo è il gioco. La pressione è... non si è modificata. Qui hanno perso 450 punti e il flusso nella aorta addominale si è ridotto, il flusso della celiaca, quella che va al veicolo, si è ridotto, il flusso della mesentenza superiore si è ridotto. Cioè, senza che ve ne accorgiate, voi avete una bassa posizione dei vasi mesententi. Per esempio, fate uscire il sangue e non lo fa pensare, e lo movimenta. Del resto, c'è anche un motivo per cui io scelgo di mobilizzare quel sangue. Allora, fate attenzione, due minuti. Io sono un globulo rosso. Va bene? E
120 giorni.
Guarda che tengo il ferro, dicendo al globo rosso, qui te l'hai cambiata, stai buono. Io esco dal cuore, dove vado? Sì, piazza, arco ottico, aorta discendente, scordando l'intestino, aorta discendente,
torace,
discendente,
addominale,
mesentelica, mesentelica superiore, dalla mesentelica vado negli arteriori, poi dove arrivo? Nella, in che parte dell'intestino?
Nella,
nella,
tutti scrivono le stesse.
Che serve mandare il tanto in avanti? Per assorbire, dove cazzo devo andare? Nel villo.
Ah, ok, sì.
Arrivo nel villo, devo assorbire le sostanze del villo. Quindi mi devo stare un pochino a carteggiare nel villo, no? Però sono esperti. Ecco, dal villo bene, vena,
mesenterica.
Dalla vena mesenterica,
la porta.
Vena porta. Dalla vena porta,
vene sopravvagliato.
Fegato, illusori. Che porci di sicuroli, cappello, perché faccio il fegato per rilasciare, eccetera. Se vado veloce, dalla sinusoide, vene sopraepatiche, vena cava
inferiore,
cuore destro, circolo polmonare, sono ritornato a casa. Quanto tempo ho impiegato? Ho impiegato alcuni secondi, 20 secondi. Per 20 secondi questo sangue è stato lì. Ora, mettiamo che io chiudo l'accesso alla mesenterica, quindi io globo rosso a un certo punto, arrivo lì, non riesco ad andare, me ne vado al muscolo. Faccio un giro al muscolo, scendo il giro, prendo il CO2, riglobo questo molto velocemente e me ne vado. Quanto tempo ci è impiegato? Molto di più. 3 secondi. Cioè, quando noi andiamo a vasocostringere, da una parte vasocostringiamo perché in quel momento quella funzione non mi serve più di tanto, no? Ma anche perché in questo modo io recupero sangue da una zona in cui il sangue normalmente ristagna a lungo, e centralizzandolo lo metto quella parte di sangue a disposizione del resto. Velocizzo il sistema. Questo è il concetto di centralizzazione. Evitare che il sangue stia troppo tempo in periferia a fare cose che sono fondamentali nella vita, ma che in quel momento non mi servono, per metterlo a disposizione di funzioni che in quel momento sono vitali, essenziali. E lo stesso, se le cose vanno peggio, faccio correre. A un certo punto, se io devo mandare questo sangue nei glomeruli, perché poi deve essere ultrafiltrato, perché poi devo riassorbire, eccetera, eccetera, risolvo il problema a monte. Voi sapete che normalmente un reno ultrafiltra 100 litri d'acqua e ne riassorbe 98. Devo fare tutto questo macello, consumare un sacco di ossigeno? No, non gli faccio arrivare il sangue, trattengo acqua, anzi in quel momento trattenere acqua me serve se sto sanguinando e perdendo volume, no? Tutti questi sono meccanismi di compenso che è chiaro che nel momento acuto mi possono aiutare a sopravvivere, ma mi aiutano a mantenere la pressione arteriosa e mi aiutano a mantenere comunque la perfusione degli organi più importanti. È chiaro che se questo shock dura molto e quindi l'intestino, per esempio, rimane per troppo tempo senza ossigeno, o il rene rimane per troppo tempo senza flusso, è chiaro che questo disturbo che all'inizio è funzionale diventa organico, cioè quegli organi si ammalano e compare quella che viene chiamata multiple organ failure, la morte. Perché quello che non ho pagato all'inizio me lo pago dopo. Ok? Va bene. Fermi tutti.
dire, ancora, però...
Ora, abbiamo un nome e un cognome alle volte.